Oh, tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo la nuova settimana, abbiamo una nuova parasha. E sì, siamo nel libro di Devarim, e nell'ultimo libro, le ultime parole che vengono date da Moshe Rabbeinu a Am Israel. I Behemet, che la cosa giusta, io dico sempre che quando si arriva al libro di Devarim è non fare una lezione, è prendere la parasha e tradurla parola e parola in italiana e abbiamo la lezione più bella che c'è. Lezione che viene data dal maestro di tutti i maestri, del rabbino di tutti i rabbini, Moshe Rabbeinu, il grande Moshe Rabbeinu. In me c'è tanta, tanta, tanta di allungare ogni parole. Però dobbiamo prendere qualcosa? E la verità è che oggi ho riflettuto tanto si parlare sull'argomento sì o no, però nel fino Baruch Hashem fu scelto di sì. Che questa lezione sarà l'Ilui Nishma Cirel Batrubina. Tov la Haftarah, anche una bellissima Haftarah. Abbiamo sette Haftarot di consolazione, che la prima era nella parasha scorsa, Va'etchanan, fino a che arriveremo Be'ezrat Hashem a Rosh Hashanah. Adesso siamo alla seconda, quindi mancano ancora 6 settimane prima Rosh Hashanah. E dice l'Haftarah, Va'tomer Zion, Azavani Adonai, Va'Hashem Shechachani. Dice Zion, l'Eterno mi ha abbandonato, il mio Signore mi ha dimenticato. Così ha detto Zion, così ha detto Yerushalayim, dopo la distruzione. Però HaKadosh Baruch Hu risponde subito, HaTishkach Isha Ula Mirachem Bam Bitna? È possibile, dice Hashem, che una donna abbandoni il suo bambino, che non abbia compassione del figlio del suo grembo? Dice a Kadosh Baruch Hu, non c'è modo che io dimentico, non c'è modo che ti ho lasciato. Come che una madre non può dimenticare il suo figlio, non può lasciare il suo figlio, così dice a Kadosh Baruch Hu, non posso io lasciare voi. Non posso io dimenticare voi, non solo questo, en al kapaim chakotich. Che voglio dire en al kapaim chakotich? Ecco, io ti ho inciso sul palmi delle mie mani, a Kadosh Baruch Hu sulle sue mani. Ovvio che Hashem non ha mani, è un metaforo, però comunque sulle sue mani ha inciso il nome Israele, il nome di Am Israele. Se uno sapevi quanto Hashem ci vuole bene, quanto Hashem ci ama da noi. Noi diciamo prima di Shema Israele, quando iniziamo Shema Israele, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, la parasha scorsa. Diciamo Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Che voglio dire Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ammirai l'Eterno il tuo Signore. E adesso noi abbiamo già detto 1000 volte, l'amore non è una cosa che viene comandata. Che voglio dire? Amare HaKadosh Baruch Hu, e la dice HaKadosh Baruch Hu, Kamayim el ha-panim, kach lev ha-adam el ha-adam. Non si può comandare un sentimento. Però una cosa hai saputo, che quando tu senti qualcosa attraverso qualcuno, anche lui la sente attraverso di te. Quindi, se Hashem ama te, sicuro per forza che se tu vedi questo amore, ti concentri su questo amore che ti viene anche subito a amare a Kadosh Baruch Hu. E per questo, prima di dire e la tefilah ve'ahavta et Hashem Elokecha, ossia amerai Hashem tuo Dio con tutto il tuo cuore, precediamo Ahavat Olam Haftanu. Qual è la preghiera che facciamo prima di Shema Israel? Ahavat Olam, che vuol dire Ahavat Olam? Un amore eterno ci amasti, Hashem nostro Dio. Quindi se tu capisci che Hashem ti ama un amore interno, adesso è facile amare anche lui. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Comunque Am Israel dice, l'Eterno mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato, però Hashem dice non è così. E come termina la parasha? Dice a Kadosh Baruch Hu, Habitu el Avraham avichem, ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתי ואברכהו וארבהו. לגו לה טרדוציוני, דישי השם, העם ישראל סמפרה, גוורדתה ווסטרה פדרה אברמו, שרה, כביאמסו אל מונדו, פרקה איו דזיניאטו על הגרנדצה סולו לוי, לו בנדטו, e lo reso numeroso. Quindi interessante che la promessa di Hashem, che Hashem non può dimenticare noi, è collegato a Abramo e Sarah. E la domanda perché? Che è il collegamento tra Abramo e Sarah? Asbemet, è il primo collegamento che HaKadosh Baruch Hu sta rispondendo. Voi avete domande? Mi hai dimenticato? Non mi conosci? Dice HaKadosh, dice Am Israele HaKadosh Baruch Hu, dice HaKadosh Baruch Hu, però Avraham Avinu, mai mi hai chiesto domande? Voi siete figlio suo. Io l'ho promesso, Lech Lecha Me'arzecha, quando lui aveva 75 anni, io l'ho detto, Lech Lecha Me'arzecha, vai via della tua terra, e la Eretz Asher Areka, alla terra che io ti prometterò, e che io ti mostrerò, e là, in questa terra là, non si sa dove, però in questa terra là avrai tanti soldi e avrai figli. E Avraham dice, sicuro, chi non è pronto ad andare per avere soldi, per avere figli? Una delle due basta per andare, tutti e due, sicuro. E Avraham Avinu arriva alla terra promessa e c'è soldi, no? Anzi c'è carestia. E deve andare a Egitto e c'è figli? No, anzi, la sua moglie viene presa da lui. Dura 25 anni del momento che Hashem dice avrai figli, che lui insieme con Sarah fanno Yitzhak. E in questo 25 anni Avraham non hai fatto mai una domanda. Non ha detto, mi hai detto, mi hai dimenticato. Quindi HaKadosh Baruch Hu sta rispondendo. Voi avete detto in Haftarah, Hashem Azavani, Hashem mi ha dimenticato. E io vi dico, dove è il vostro padre? Dove è Abraham? Perché non imparate da lui? Bemezza di chi? Che questo è anche il collegamento alla Parashat Ekev. La Parashat Ekev è una parasha molto interessante, anche molto semplice. Ve'aya ekev tishmeun, se avrete e darete ascolta alle mie precetti, alle mie mitzvot, e lo metterete in pratica, as che succederà? Quante belle berachot. Va'evecha ti amerò, uvarechecha ti benedirò, uvarach privitnecha e ti farò aumentare di numero, benedicendo il frutto del tuo grembo, il frutto della tua terra, il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, le tue bestiami, il tuo gregge, perché io ho giurato a tuo padre di dartile. Io ho detto già una lezione. Ci sono gente che pensano che uno che ascolta e fa le mitzvot, lui è un tzaddik. Dice il Rabbi Hanukkah, no, quello che fa mitzvot non è un tzaddik, è un hacham, è un saggio. Perché se io ti dico fai mitzvot e ci sarà buono, e se non fai mitzvot ci sarà cattivo, non è che sei un tzaddik, sei un saggio. Se io ti dico, vedi, questo fuoco, se tu lo tocco, brucia, e questo posto si va, è un posto buono, e tu la fai, non puoi dire, io sono tzaddik, io lo faccio. Oh, non sei un tzaddik, sei un haram, capisci che è giusto per devare, ti conviene devare. E per questo dice la parasha, se tu sei un saggio, non un tzaddik, tzaddik è un livello più alto, c'è tanto di approfondire che vuol dire tzaddik. Se questo vuol dire saggio, che vuol dire tzaddik? C'è tanto di approfondire. Però questo vuol dire saggio. Però questa è la parola Ekev interessante. Perché Ekev? Perché in ebraico la parola di condizionare qualcosa è in. Quindi sarebbe giusto scrivere in tishmeun, se ascolterete, vi darò. Invece in ebraico viene usato la parola Ekev. In italiano viene tradotto sì, darate ascolto, però la domanda perché? E dice Rabbi Tzadok HaKohen in Lublin che sempre quando c'è una parola che non si capisce, si deve andare all'inizio. La prima volta nella Torah, dove troviamo questa parola Ekev? La prima volta la troviamo nel libro di Bereshit. Dopo che il serpente viene a Hava e dice mangia, e lei mangia, e lei capisce che deve morire, e dice che morirò da solo. Vieni, marito mio, mangia anche tu. E anche lui mangia. E dopo che succede questo, viene HaKadosh Baruch Hu e maledisce il serpente. E quali sono le parole? Ata teshufenu rosh veu yeshufcha akev. Sì? Tu lo scatterà sulla sua testa. Per uccidere questo serpente. Invece il serpente per uccidere Chas v'Shalom è l'uomo dove viene? Non alla testa, viene al talone. Ekev, sì, però con punteggio diverso. Invece di Ekev si dice Akev. E anche qui dobbiamo sapere perché il serpente si fa sulla testa. Invece il serpente quando viene a te ti viene al talone. Ma anche qui c'è una grande insegnanza, c'è tanta di approfondire. La testa, quando tu dai a qualcuno sulla testa, voglio dire che tu stai dichiarando la guerra contro di lui. Se tu vieni a qualcuno al talone, non stai dichiarando una guerra. Stai facendo così, piano piano. Dicono le maestri, Eliezer Ara, non si può combattere al talone. Non è che dici, ah, va bene, cercherò di... No! La prima cosa che un ebreo deve fare, deve dichiarare: io, Bezrat Hashem, non caderò più. Io non ascolterò quello che tu mi dici. Questa inclinazione cattiva che ti sta sempre dicendo fai così e fai così. Invece lui è furbo. Perché lui sa se lui ti viene domani e ti dice: vedi, mangia un pezzo di maiale, ma sì, la mangerai, ovvio di no. Ma perché devi fare Shabbat? Vai al mare con la macchina, sai? Ovvio, no, Am Israel, tutti tzaddikim, nessuno la fai sicuro. Vedi, viene con le piccole cose, eh? E vieni, fai con amici solo là una serata. No, non devi mangiare, vai solo là a scherzare. E piano piano tu ti siedi là, ah, va bene, adesso mi siede, va bene, portano solo una birretta. Birretta si può bere, è vero? Birretta. E dopo ti portano a patatine, ah, solo patatine si può. E dopo ti portano un piccolo pezzo di pesce, ti amici ti dicono mangia, è solo pesce. Sì, amico mio, c'è questa pentola delle pesce, c'è la maiale, anche, non solo il pesce. E così Eliezer Ara, lui ti viene dal talone, non ti viene da sopra della testa, ti viene da sotto. Però dove troviamo... Per la prima volta la parola Ekev nella sua forma e nella stessa punteggio la troviamo con Avraham Avinu. Vediamo che un'altra volta tutto è collegato a Avraham Avinu. E dice la parasha Ekev, stesso punteggio. Asher shama Avraham bekoli vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Quando HaKadosh Baruch Hu benedice Yitzhak, lo dice: sappi, io ti benedico solo per una cosa. Perché? Perché quando ho messo alla prova Abramo, ha dato ascolto alla mia voce e ha rispettato le mie restrizioni e le mie precetti. E questo è interessante. Quindi le benedizioni di Yitzhak vengano perché? Per Avraham Avinu. E qual è questa storia di Ekev? Parentesi, troviamo questa parola anche con Yaakov, quando lui nasce con Esav e lui tocca il talone. Anche su questo si può tanto parlare, però dobbiamo concentrare. Molto interessante quello che sta succedendo. Ossia, la Torah ti dice, a Kadosh Baruch Hu dice, io ho benedetto anche Yitzhak, però tutta la benedizione di Yitzhak viene solo grazie a chi? Grazie a Avramo. Però qual è la cosa che ha fatto Avramo che ha reso Yitzhak meritevole? Uno poteva dire perché Avramo era un tzaddik, no? Perché quando l'ho messo alla prova, Avramo ha dato ascolto. Vediamo che lo che ha reso Avramo meritevole sono le prove. E bemet che tzaddikim, la gente non lo piacciono parlare sulle prove. Per oggi cercheremo di vedere questa storia delle prove. Anche la Parashah dice: Leman la sotecha, la date tasher bilvavecha, atishmor mitzvotavim lo. Dice la Parashah, leggo la traduzione. Leman la sotecha, che dici qui? Oh. Così da metterti alla prova e sapere ciò che avevi nel cuore. Tutti i 40 anni che Hashem ti ha fatto girare nel deserto e da metterti alla prova, attraverso le prove, sapere ciò che avevi nel cuore. C'è bisogno di capire che voglio dire prova. La prima cosa devo dire, prova non sono punizione, molto importante di sapere. Ci sono anche momenti dove Hashem sceglie di punire qualcosa, quando no, la Torah parla di prova, non si parla di questo. Ovvio che in qualsiasi punizione ci sta anche una prova, però la punizione non è una prova. Da dove lo sappiamo? Perché Avraham Avinu ha subito 10 prove e non ha fatto nessun peccato nella sua vita. Quindi capiamo che le prove non sono una reazione di peccato. Sì, ci sono gente che ricevono punizioni e queste punizioni anche sono prove, però non al contrario. Ossia, ogni punizione è anche una prova, però non ogni prova è una punizione. Perché le nostre avi, Avraham, Yitzhak e Yaakov, che hanno subito tanti provi uno dopo l'altro, forse Yaakov più di tutti, o forse Avraham, c'è bisogno di capire chi era più grande nelle prove. Questo già è una lezione per sé, non è una reazione di punizione. Mai pensare che le prove sono punizioni. Però sì, le prove non sono punizioni. Perché ci sono le prove? Perché servono le prove? Ah, dice Chovat HaLevavot, incredibile. Ogni volta che Hashem vuole alzare qualcuno, ogni volta che Hashem vuole dare qualcosa a qualcuno, la chiave per alzare il livello. E attraverso la prova. La prova, dice Chovat HaLevavot, è un strumento che è necessario. La logica fa senso. Se io, per esempio, voglio nominare qualcuno di essere il re di un paese, se io sono stupido, prendo qualsiasi uomo, ma se io sono saggio, cerco un uomo che io penso che è adatto e degno e io lo metto un po' nella prova. Dice, fai qui, gestisci questo, gestisci là. Forse ti do gestire una scuola, vediamo se riesci. Se riesci a gestire la scuola, puoi essere un re, per esempio. Quindi le prove servono per ricevere di Hashem. Uno, perché Hashem vuole vedere se sei degno per ricevere lo che Hashem ti vuole dare. Ti mette nella prova un po'. Due, quando uno riesce a mantenere la prova, lui alza le sue meriti. Perché tzaddikim meriti si possono ricevere in due modi. Ci sono la strada, che è la strada diritta delle meriti. Uno fa Shabbat, uno mangia kasher, uno mette tefillin, uno fa la tefillah. Queste sono la strada diritta. È dura perché uno debba accumulare piano piano, però ci sono modi di ricevere meriti in un modo velocissimo. E queste sono cose che non dipendono da noi, queste sono prove. Perché è vero che se tu fai Shabbat e mangi kasher, ricevi meriti, non c'è nessun dubbio. Però i meriti che tu ricevi per prove che hai subito sono molto, molto più alto, molto, molto più grande. E per questa la parola Nisayon, la parola Nisayon, che vuol dire in ebraico prova, ha dentro di sé ci sono due radici. Uno la parola lehitnosis, che lehitnosis ha la stessa radice come la parola prova, che voglio dire alzare. Quindi la prova è necessaria per essere alzato. La seconda, se uno ha già capito, ha dentro la parola nisayon, abbiamo la parola nes. Che voglio dire nes? Nes voglio dire miracolo. La chiave per ricevere le miracoli, le nissim di HaKadosh Baruch Hu è attraverso le nisyonot, attraverso le prove. E per questo dice il Chafetz Chaim che l'uomo è venuto a questo mondo per due cose: per fare Torah o Mitzvot e per subire le prove. Questo è il tuo lavoro. Perché le prove non sei tu che comanda, questo dipende da Hashem, come dire maestri, Hakol mishamayim chutz mirat shamayim. La sola cosa che tu comanda è la tua reazione a quello che Hashem manda. E si racconta che un giorno Yosef, Rabbi Yosef, è il figlio di Rabbi Yoshua ben Levi. Oh, Rabbi Yoshua ben Levi è un grande, è andato a visitare il Mashiach a Roma, però questa è un'altra storia. E Rabbi Yosef un giorno aveva, si chiama in ebraico Mavet Klini, che clinicamente l'uomo è morto, succede ogni tanto, e dopo poco lui riviva da nuovo. Succede gente che sono morte, che sembravano morto, e sono ritornato a vivere. Quindi lui aveva questo episodio, era morto così, per pochi minuti. E quando lui si è svegliato, il suo padre ha detto: figlio mio, che hai visto? Raccontici un po', perché di solito chi va là non ritorna, però quello è ritornato. Che hai visto? Ha detto: papà, ho visto Elionim Tachtonim, quelli che sono giganti, quelli che noi pensiamo sono importanti. No, non sono così importanti. E questi che noi pensiamo, quelli chi è questo? Quello chi è? La giganti, giganti. Quindi questo è già un punto interessante, sì? Che non è come noi ci pensiamo, sì? Che ancora, figlio mio, dimmi, dimmi ancora due cose. Ancora, dimmi qualcosa di ancora. Ashrei mi sheba ve talmudo beyado. Chi ha studiato Torah, dice il figlio a suo padre, papà, non puoi immaginare, questi sono davvero importanti. Quelli arrivano là, non puoi immaginare, papà, quanto meriti danno a quelli che hanno studiato Torah. E la seconda cosa, ti dico, papà, che chi è morto per l'onore di Hashem, loro dove stanno nel paradiso nessuno può avvicinare, perché io ho visto da lontano un posto con tanta luce, un posto bello, sembrava il posto più bello del paradiso, e ho voluto avvicinare là e mi hanno bloccato subito, mi hanno detto no, 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 qui solo quelli che sono morti per l'onore di Hashem. Gli chiede la Gemara chi erano la gente che furono visto là. Dice il Gaon Mivilna era Papus e Lulianus. Si racconta che un giorno è venuto l'imperatore romano e ha detto: voi ebrei avete fatto, io vi ho ucciso tutti se non mi ho portato quello che ha fatto questa cosa. E c'erano due là, uno si chiama Papus e l'altro si chiama Lulianus. Non hanno fatto niente, erano due ebrei così, però hanno detto: noi dobbiamo salvare la città. Sono andato là, gli hanno detto: eravamo noi. E furono uccisi questi due, anche che non hanno fatto niente. E grazie a questo l'imperatore ha salvato tutta la città. Dice il Gaon Mivilna quelli che è l'esempio, gente che sono morto per l'onore di Hashem. Nessuno è il Mishu Sheyechol La'amod B'Mechitzatam. E questo è lo che dicono le maestri, le prove servono per alzare di livello, le prove, le nisyonot sono le chiavi per ricevere le nisim che sono le miracoli e riceve il nesli noses che voglio dire alzare. E questo vediamo anche con le Levi. Forse la storia più brutta nella storia nostra è la storia del vitello d'oro. E là, subito dopo il vitello d'oro, dice a Kadosh Baruch Hu, alle Levim, per favore andate, prendete le vostre spade e andate a uccidere chi ha fatto. 3.000 sono morti. Subito dopo che c'è scritto, Kach et alvim mitoch bnei Israel. Fino a questo momento le Levim non erano santificati. Qual è il momento dove hanno santificato le Levim? Dove hanno dato a loro fare il lavoro sacerdotiale che precedentemente era il diritto del primogenito là? Poiché loro hanno subito una prova. Uno, non hanno fatto il vitello d'oro e due, erano pronto a fare una cosa che è molto difficile a capire, andare e uccidere questi che hanno fatto il vitello d'oro. E questo dice il Hafez Haim, è la prova che ti alza, è la prova che ti fa alzare. E così le nostre avi, pieno di prove. Avraham Avinu, la Torah non ti racconta niente. Noi non sappiamo niente di Avraham Avinu. Dove è nato? Da dove viene? Sì, ci sono Midrashim, abbiamo le Midrashim Baruch Hashem, che HaKadosh Baruch Hu Avraham Avinu ha riconosciuto il suo creatore già a 3 anni. Fra parentesi, abbiamo detto Ekev Tishmeaun, dice la Parashah, se date ascolto, io vi renderò merito. La parola Ekev fa Gimatria 172. Che rappresenta 172? 172 rappresentano le anni dove Avraham Avinu ha riconosciuto il suo creatore. Perché se Avraham Avinu ha fatto 175 anni, la vita di Avraham era 175 anni, e lui ha riconosciuto il suo creatore quando aveva 3 anni, voglio dire quanto anni ha lavorato il creatore? 172 anni, che fa il numero cabalistico della parola Ekev, dirte che sappi tutta la ricompensa, vai vecha, o verachecha, o virbecha, grazie a Ekev, chi è Ekev? Ekev è Avraham Avinu che per 172 anni ha lavorato il suo creatore. Per questo la Torah non ti racconta, questo il Midrash ti racconta. Noi la prima volta che sentiamo di Avraham, e vaiamo Taran al Piterach Avram, sì, quando c'è la storia di Nimrod, che HaKadosh Baruch Hu ha buttato Avram dentro il fuoco, e anche questo Rashi ti spiega perché la Torah ti racconta che Aran è morto, sì, è il fratello. Aran ha detto, io vedo che succede, sì, Avram dice, entra nel fuoco e lui rimane vivo, anche io sono pronto a buttare me stesso nel fuoco per la gloria del Creatore, però se Avram morirà... Io dirò che sì, io sono anche io idolatro. Yaran vede che Avram entra nel fuoco e viene salvato, dice, va bene, anche io credo. Yaran viene buttato e muore perché non c'era convinzione. Ossia, Aran, abbiamo detto, era saggio, abbiamo detto già che la differenza tra un tzaddik e un saggio è un saggio è uno che comporta in un modo giusto perché sa che quando tu ti comporti in modo giusto ti porta le cose buone e se tu ti comporti in modo cattivo ti porta le cose cattive, non perché sei un tzaddik, fare Shabbat, mangiare kasher, abbiamo detto non è tzaddik, è saggezza, è la comprensione che questa cosa ti farà cose buone, tzaddik è un altro livello completamento. Quindi dice la maestri, la Torah non ti racconta su Avram la sua storia. La Torah ti racconta su Avram solo una cosa, le prove. Tutti i posti nella Torah dove si racconta su Avram sono nei 10 posti dove Avram fu messo in prova. La stessa cosa Yitzhak, la stessa cosa Yaakov. Chi ve makli katanti mikol hasidim u mikol haemet. Dice Yaakov, non sono piccolo. Di tutta la bontà che HaKadosh Baruch Hu ha fatto con me, con la emet che HaKadosh Baruch Hu ha fatto con me, che avarti ta yarden, ki bemakli, Io quando ho passato il Giordano, quando sono scappato di mio fratello, avevo niente. Elifaz mi ha preso tutto. La sola cosa che aveva era un bastone. Fra parentesi, c'è scritto che Jacob è venuto dopo che fu preso da lui tutti e è scappato, poveraccio, per cercare una moglie. Antigamente una moglie c'era bisogno di pagare una dote. Non è che uno prendeva una moglie così. Si innamorava, che bello, andiamo a sposare. No, si pagava soldi. Jacob, poveraccio, deve sposare. Tra parentesi, Jacob era tanto grande fino a sposare. Da qui le maestre imparano che uno che dedica la sua vita alla Torah non è che esente, chas v'shalom, a sposare, però può aspettare. Ok, ha'osek b'mitzvah patur b'mitzvah. C'è un concetto che quando uno è occupato a fare una mitzvah, asbi usento di un altro mitzvah. Jacob, per questo, quando è uscito dalla sua casa, non è andato subito a trovare la moglie, come lo ha mandato il suo padre Isaac per la richiesta di Rivka, perché lei ha capito la storia di Esav. È andato a studiare. 14 anni è andato a studiare la Yeshiva di Shemvaev. Chi ti dà permesso di studiare Torah? Tu devi andare a sposare, dire, ma se di qui si impara, che se uno dedica, non così, studia un'oretta qui, un'oretta là, uno che dedica la sua vita per studiare Torah, lui non è che esente, però a suba mitzvah, patume a mitzvah, comunque, Jacob Avinu tutta la sua soldi viene presa, non è niente. E lui alza le sue occhi al cielo e dice, Shir la ma'alot e sainai le arim, dice, questo fu scritto da Jacob Avinu, questo psalmo che noi diciamo Arvit, e l'usanza Tripolini, mettere la mano sul bambino, non per niente, questo è il psalmo di Jacob Avinu, Shir la ma'alot e sainai le arim, me'ain yavo Isri, sì, Jacob Avinu alza le sue occhi al cielo. Dice, da dove arriverà la mia aiuta? Ma in Yavo Ezri? Dice, Ezri Beim Hashem, HaKadosh Baruch Hu mi porterà la salvezza, Ose Shamayim Vaaretz, lui che fa la terra, che fa il cielo. E là, in questo momento sembra che Yaakov non avrà nessuna speranza. Però questa prova l'ho alzato, perché dopo Baruch Hashem ha ricevuto due mogli, anche Bilhah e anche Zilpah, e Baruch Hashem è uscito dalla casa di Lavan con 11 figli. Baruch Hashem, Beniamino è nato dopo nel cammino. Sì, comunque sappiamo che Rachele è morto. Vediamo che le prove sono la chiave per alzare, però non tante volte subito. Anche Giuseppe, che sappiamo noi su Giuseppe? Su Yosef HaTzadik, le prove! Esce Potifaro, questa moglie che l'ha cercato di fare, il Midrash racconta che lui non voleva guardare, Yosef era un tzaddik, sì? Tra parentesi, c'è una grande differenza tra vedere e guardare. Yesh li ro'ot ve yesh li istakel. Ah, ai ai ai. Tanti, tanti problemi, è perché uno a volte non capisce la differenza. Uno è passato, ha visto, però non ha cercato di guardare. Sì? Ha abbassato le sue occhi. Questo va bene per uno che va a cercare o quando ha iniziato a vedere si concentra. Questo è problematico. Che ha fatto la moglie di Petofar? Ha messo un collo, sì? Con un gioiello così come una spada sulla testa di Giuseppe, come che fanno alle schiave antiquamente, mettevano una cosa di ferro, così lui non può abbassare la testa. Si abbassa la testa, mai si ha la spada così. Lo uccido. Così. E Baruch Hashem ha subito la prova, ha visto, le maestre dicono che ha visto il suo padre Yaakov. Che vuol dire ha visto il suo padre Yaakov? Dove l'ha visto? E no, a volte quando uno sta in un posto che è un posto dove c'è una grande prova, deve immaginare un tzaddik. Ovvio che il tzaddik non è che Yosef ha immaginato suo padre perché era suo padre. Sì, era suo padre. E se fa immaginato Jacob, che Jacob era il tzaddik più grande che lui ha conosciuto, che lui ancora ricorda la sua faccia. E questo c'è scritto, Vayu enecha rotet morecha, per questo ci sono usanze di prendere foto di rabbini e mettere alla casa. Non perché mai sia chas v'shalom, pensiamo che loro non è idolatria come che c'è chi vogliono dire. No, vogliamo vedere il loro viso per un po' e imparare a essere come loro. Sì, perché quando tu vedi il viso del tzaddik, Anche nel momento più brutto che l'Yetzer Hara ti viene, questa luce del Tzaddik ti dà la forza di mantenere tu stesso. E per questo Yosef ha pensato su Yaakov. Il pensiero sul Tzaddik subito lo ha tranquillizzato. Questa è una delle cose che uno deve fare se Chas v'Shalom viene un Yetzer Hara grande. E comunque Yosef, questa prova con Potifar, riesce a Baruch Hashem fare la cosa giusta? Uno può pensare, va bene, dopo la prova la vita sarà dolce. Oh, va in prigione addirittura, non basta la prova con Eshet Potifar, va in prigione. 10 anni, 12 anni, facciamo la storia corta. Però dopo 12 anni, che succede? Vayetze Yosef Minabo, Rosh Hashanah, fra parentesi, la forza di Rosh Hashanah cambiare tutto tra 6 settimane, sì? Vayetze Yosef Minabo, lui esce del pozzo e diviene l'uomo più importante del mondo. Viene il re della Imperia, la sola Imperia dove ci sarà cibo tra poco. Adesso uno può dire: qual era il merito di Yosef? Una cosa, Nisayon, la parola è prova. Quando Hashem ti manda prova, è un buon segno, è un segno che Hashem ti vuole dare qualcosa. E la chiave di ricevere sono le prove. Il Midrash racconta 3 storie per spiegare che vuol dire una prova. C'è uno che lui vende i vasi. Dove si mette le fiori? E lui, quando vuole vendere le vasi, vuole vedere alla gente che questi vasi sono forti, quindi prende un martello, li fa sulla vasa per far vedere alla gente che è una cosa forte. Poi dice il Midrash, quando la vasa non è così forte, ma su quella lui non dà sul martello, dà sull'altra. Prima storia. Seconda storia, dice il Midrash, c'è uno che sta facendo Elino, vestiti di lino. Adesso Elino si deve competire, si prende pettine, si deve pettinare questo lino, e così tu fai questo lino forte. Più che questo lino è qualitativo, più che tu devi usare le pettine, più che fai le pettine, più che diviene una cosa forte. Terza storia, dice il Midrash. C'è un uomo che ha due muche. Sulla mucca, che è una mucca forte, una mucca buona, lui mette tutto il peso. Invece, quando lui ha una mucca debole così, non mette niente su di quella. Ma sì, questo rappresenta la prova. Quando un uomo ha una prova, vuol dire che lui è forte. È una mucca forte. È un vaso sano, si può fare con il martello. È un lino che si può pettinare. Però perché 3 esempi? È molto interessante. È il primo esempio delle vasi. Quando io faccio con il martello sul vaso per venderlo, sto facendo per la bontà del vaso o sto facendo perché gli altri capiscano che lui è forte? No, lo sto facendo che altri, perché il vaso già è completo. Cioè, se ci sono prove che vengano non per te. Ci sono prove che vengono sull'uomo, che così tutti gli altri vedranno: wow, vedi questo ebreo, come lui riesce, che forza! Non per lui, per l'altro, per fare vedere. Secondo tipo di prova è lino. È lino che si fa con le pettine, questo per se stesso, perché più che farai con le pettine sul lino, non è perché tu vuoi vendere, è perché tu vuoi che il lino sarà forte. Queste sono prove che sono per te. Ci sono prove che tu è per tu stesso, che tu sarai forte, o che tu devi sapere che le prove, una cosa che non ti fa cadere ti fa alzare, anche se ti fa cadere, il cadere ti fa alzare. Quando uno ha un bambino e lui vuole che il bambino inizi a camminare, che fa? Lo fa camminare cane, fa camminare cane. E tu fai tutto per cercare di camminare, prende un biscotto, vieni, 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 per farlo fare un passo, e lui cade. Uno che ti vede da fuori dice: che questi genitori sono matti, che fanno? E il bambino lo lasciano in mano e lui cade e cade. Però vai a spiegare a questo uomo che così si insegna a camminare. Tu lo lasci e tu lo devi stimolare a fare questi passi. E lo fa, e lo fa, e lo fa. E così, stessa cosa accade a Sbarro. E la terza cosa è la mucca, quella mucca forte. E quella mucca forte è per te, che tu saprai che sei un tzaddik. Et asher yohav Hashem yochiach. E questo fanno parte della prova. שלמעשה זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. דישל פרופטו איו סמפר מרקורדה דישה השם. פרופטו לא דישה, פרו השם סתה פרלנדו, סי? איו מסמפר מרקורדה כמו תו פרקוורנטה אני, אי ג'ירטו אל דיזרטו, אי ג'ירטו, אי ג'ירטו, אי ג'ירטו אל דזרטו. E questa cosa io non posso dimenticare, perché questa è la tua prova, che tu sei riuscito. Anche Rivka, tutto Ekev, Rivka, quando si viene a dare le gioielli a Rivka, tra parentesi di Rivka c'è tanta domanda da chiedere. La Gemara dice tre bikshu shelo kahogen, tre hanno chiesto da Kadosh Baruch Hu una cosa non va bene. E comunque a Kadosh Baruch Hu ha fatto che uscirà va bene. Quando Eliezer ebbe d'Avraham è andato a cercare una moglie per Yitzhak, ha detto: la prima donna che mi chiederà vuoi bere? E darà bere non solo a me, darà bere anche le camelli. Quella sarà la moglie di Yitzhak. Chiede la mamma, però scusa, se quella era una donna cieca, una donna sordo, portavi al tuo maestro una moglie così, che non può parlare, che non può. E per me la domanda è: perché questo non va bene? Perché non ha controllato se non era idolatra? Se tu hai paura che questa donna non sarà cieco, non sarà sordo, però perché non hai paura che forse questa donna è un'idolatra? Ho capito. Lei è da acqua al camele e da acqua a te. Voglio dire che lei ha la midà del chesed. Che vuol dire il chesed? La benevolenza, la misericordia, la pietà. Va bene, però poi sono un'idolatra. Che ti aiuta che lei ha pietà? Che vuol dire che lei ha chesed? E se lei fa dopo idolatria dentro la casa, tu puoi fare sposare Yitzhak Avinu con un'idolatra? Dice il Rav Mordechai Eliyahu, sentite questo. Che voglio dire chesed? Che voglio dire chesed? Chesed. Voglio dire, di dare bene a chi non lo merita. Perché se non è una cosa che non viene meritata, una cosa che è doveroso, questo non è chesed, questo è din. Tu c'hai un obbligo, sì? Quando tuo padre ti chiede a te, portami un bicchiere di acqua, non stai facendo chesed con tuo padre. No, sì, la puoi vedere così, ci sono gente che pensano, però non è chesed. Amico mio, tu vai a dare un bicchiere a tuo padre ti ha creato. Tu hai un dovere attraverso di lui, non è che tu hai benevolenza. Che vuol dire Chesed? Chesed è tu vedi un povero e tu non sai questo povero che fa nella sua vita, non entri nei conti. Però tu non hai nessun obbligo di aiutarlo, tu comunque lo dai. Questo è Chesed. Quando tu dai a chi non la meriti, assicuro a chi la meriti la farai. Dice Yitzhak, dice Eliezer, anche se quella è idolatra, non c'è problema. Se lei è idolatra, vuol dire che lei riconosce che questo idolo è quello che la dà. E per questo lei è idolatra. Però uno che ha la capacità a dare, anche a chi non deve dare, sicuro darà a chi deve dare. Lei dopo una settimana è nella casa di Yitzhak, che Yitzhak la insegnerà, tu sai, c'è un creatore che lui ha creato. Che lui ha fatto, sicuro, dice la Mordechai Eliyahu, lei lascerà l'idolatria. E per questo Eliezer non aveva paura, anche se Rivka era idolatra, non c'è problema. Perché se lei ha il chesed, se lei ha la capacità di riconoscere la bontà e dare a chi non è doveroso dare, sicuro che darà a chi è doveroso dare. E per questo una così, sicuro, quando entrerà nella casa di Yitzhak e vedrai la bontà, sicuro che subito farà bene. E che viene dato bracciali. Che bracciali viene dato Beka, Beka, Beka che fa la gematria Ekev che fa la gematria 172. Perché? Grazie a Abraham che 172 anni ha lavorato a Hashem. Non solo questo, a Sarah Zahav il peso 10 oro, 10 sono 10 comandamenti. E quanto parole abbiamo nei 10 comandamenti? Ekev 172. Che sono le 172 anni che Avraham ha lavorato a Hashem. E per questo Parashat Ekev viene dopo Parashat Va'etchanan. Ve'aya Ekev tishme'u, se ascolterete Ekev alle 172 alle 10 comandamenti, asma'evecha uverachecha virbecha. Per questo dicono le maestre, le avi sono avi per le prove. Si racconta una storia incredibile, fa piangere. Quando c'era il funerale del Baba Sali, il grande Baba Sali, là nel ritorno del funerale, quattro ragazzi della Yeshiva hanno fatto un accidente e sono morti, lo Alenu. E uno di questi ragazzi si chiama Yitzhak, era il nipote dell'Admor Mispinka. Admor Mispinka, un grande Admor. E alla funerale sono arrivato tanta gente, tanta gente. È arrivato anche l'Admor Mispinka. E tutti piangendo, perché sì, è contro della natura, o no, no. È un padre che deve essere al cimitero del loro figlio, del loro nipote. E lui inizia a raccontare una storia. Inizia a raccontare così. E la espè dell'Alvaia. Quando c'è una spia, quando si deve mandare una spia, fare spia, prima di mandare una spia, che fanno? Fanno esercizi speciali a questo spia, che quando lo prenderanno gli nemici, anche se lo faranno tanto dolore, lui non parlerà. E come si fa? Lo fanno esercizi e lo fanno dolore, lo fanno cose come fosse simulazione, come fosse prese delle nemici. Però un giorno, dice l'Admor Mispinka, hanno preso questo spia e l'hanno martellato, l'hanno fatto dolore, l'hanno dato botte e tutto quanto, e lui non ha parlato. Perché non ha parlato? Perché l'hanno insegnato già prima. Questo è andato da bene. Portate le sue figlie. Hanno preso le sue figlie fuori della stanza, hanno iniziato a fare dolore. Lui ha sentito le figlie gridare, urlare da dolore, subito ha aperto la bocca. Bene, vi dico tutto. Dice l'Admor Mispinka. Sapete perché lui ha detto tutto? Perché quando l'hanno fatto gli esercizi, prima questi tipi di esercizi non l'hanno fatto. Hanno fatto solo dolore a lui, non hanno visto che succede quando fanno dolore alle sue figlie. Dice l'Admor Mispinka: io, anche se farai dolore alle mie figlie, io ho imparato del mio padre, di Avraham Avinu, che il suo figlio Yitzhak, quello che era morto, si chiamava Yitzhak. Anche quando Has Veshalom, HaKadosh Baruch Hu chiede Has Veshalom una cosa di questo genere, Avraham non fa domande. Dice l'Admor Mispinka, noi oggi imperemo di Avraham e non faremo domande. E tutti hanno iniziato a piangere, immaginate che discorso fu fatto là. E questo vediamo che le prove che hanno subito i genitori, che hanno subito le avi, dà forze anche alle figlie. Quando i figli vedono i loro genitori, che Baruch Hashem con tutto quanto, sempre c'è Emunah, sempre vanno con Hashem, sempre c'è forza. Si racconta che Davide Amelech, così dice il Midrash, è arrivato a Kadosh Baruch Hu, ha detto: perché si dice Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov e non si aggiunge Elohe David? Anche io voglio fare parte. Ha detto a Kadosh Baruch Hu: per essere Elohe David, tu devi essere un patriarca, un Avot, Avot, solo tre sono Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Dice Davide: bene, facciamo che io divengo Av, che si deve fare? Dice il Midrash, ha detto che Kadosh Baruch Hu deve avere qualche prove. Avraham, quante prove ha avuto? Yitzhak, quante prove ha avuto? Tu vuoi essere un patriarca, vuoi essere un avi, deve subire prove. E il Midrash così racconta che Kadosh Baruch Hu ha fatto qualche prove e Avraham e David HaMelech non era uscito. E per questo non è un patriarca, però comunque la bontà di Kadosh Baruch Hu. Diciamo Magen Avraham, non diciamo Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, Elohe David, perché non ha subito le prove come Avraham, Yitzhak, Yaakov, però comunque a David HaMelech, chi può parlare su David HaMelech? Magen Avraham e Magen David, scusa, Magen David, sì, facciamo riconoscere il nome di David. Però c'era uno, dice la Gemara, che casi è divenuto anche lui patriarca. E chi è Iov? Dovete sapere, Iov, quattro cose vengono dette su di lui, da Kadosh Baruch Hu. Uno, Ish Tam, che vuol dire Tam, innocente, che Tam Era il complimento che viene dato a Jacob Avinu, se essere tam, essere completo, essere innocente, essere perfetto. Quindi tam, Yov, Giobbe viene chiamato tam. Viene chiamato anche Ishiashar. Che vuol dire Ishiashar? Diritto. Chi viene chiamato il diritto nella Torah? Avraham Avinu. Avraham Avinu viene chiamato il diritto. Viene chiamato anche Yireh Elohim. Che vuol dire Yireh Elohim? Quello che ha paura di Hashem. Chi nella Torah viene chiamato Yireh Elohim? Yitzhak Avinu. Viene anche chiamato Sur Merah. Ve'oseh Tov. Chi viene chiamato? David HaMelech. Ossia, Iov riceve le nomini, le nominativi di Avraham, Yitzhak, Yaakov e David. E un giorno era Rosh Hashanah, vai Yom Rosh Hashanah, 6 settimane, siamo a Rosh Hashanah. E HaKadosh Baruch Hu inizia a giudicare il mondo. E HaKadosh Baruch Hu vede il Satan, lo dice, vedi, hai visto un tzaddik grande come io? Come? Dove si trova uno così grande come io? E ha detto il Satana a Kadosh Baruch Hu, sì, sicuro. Baruch Hashem, lui ricco, 10 figli, aveva 7 maschi, 3 femmine. Interessante, sempre 10, 10 prova di Avraham. Tanta greci, sì? 7.000 pecore, 3.000 cameli, 10.000 un'altra volta. 300 mucche, 700 asine, 1.000 insieme. Fame, fame, vediamo se... Senza tutto questo ancora sarà un tzaddik. E HaKadosh Baruch Hu dice: vai, vai, tu vedrai, non cambierà niente. Lui tzaddik. E poveraccio, ha perso, mai sia, le figli, sette, fa femmine, tutto. Le grece, tutto, tutto, perso tutto, tutto. Fino a che arriva la sua moglie e lo dice: Yov! Stava pregando Yov. Che stai pregando, Hashem? Uno come te deve maldire a Kadosh Baruch Hu, mai sia, vedelo che ti ha fatto nella tua vita. Siamo rimasto senza niente. E Yov si è arrabbiato su di lei. Ha detto, tishtaki. Io sempre l'avevo Hashem. E tutto che Hashem farà accetterò con amore. E il Midrash dice una cosa incredibile. Solo il Midrash la può dire, noi non la possiamo sapere. Che Yov ha detto così alla sua moglie, però è nel cuore qualcosa. Ma sia, non è che lui voleva maledire, era tzaddik, però qualcosa. Dice il Midrash, a questo momento Yov ha perso il merito di essere chiamato un patriarca. Se in questo momento non aveva questo sentimento, si diceva Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, Elohe Yov. Di qui vediamo che le prove non le capiamo. Abbiamo detto anche che prove non sono punizione. Avraham non ha fatto nessun cosa cattivo per ricevere 10 prove. Yitzhak non ha fatto nessuna cattivo. Ci sono punizioni, prove è un'altra cosa. E questo dicono i maestri Tesher Yoav Hashem Yochiach. E poi questo tzaddikim. Noi ogni cosa che Hashem ci dà e non vogliamo niente, vogliamo solo, come che dice l'Haftarah. Dice, Atishka Isha Beula, Kadosh Baruch Hu può dimenticare il suo figlio. Che dice a Kadosh Baruch Hu, Abitu el Avraham el Sarate Cholelchem. Ossia, Zion dice a Hashem Azavani, a Israele dice a Kadosh Baruch Hu, tu mi hai dimenticato, tu mi hai lasciato. Però Kadosh Baruch Hu dice, io non ti posso lasciare. Guarda Avraham, guarda Yitzhak, perché? Molto semplice. Perché Avraham, secondo la natura, non poteva portare figli. Sarà, secondo la natura, non poteva portare figli. Non aveva manco l'utero. Biologicamente non è possibile. E che successe? Baruch Hashem, tutto questo popolo che abbiamo è un popolo contro la natura. Perché secondo la natura, Chas V'Shalom, non c'era bisogno di essere Am Israel. E per questo dice HaKadosh Baruch Hu, anche se a te ti sembra che come è possibile dopo 2000 anni di esilio e di sofferenza e con tutti questi problemi che abbiamo fino ad oggi con le arabe, qui sembra una storia che non ha fine, e come si può uscire di questo? Dice, non si può! HaKadosh Baruch Hu dice, hai ragione, secondo la natura non si può. Però tu non dimenticare una cosa, tu sei ascendente di qualcuno che non poteva portare figli. Quindi la tua madre, tuo padre, sono la prova più grande che HaKadosh Baruch Hu può portare salvezza e che HaKadosh Baruch Hu farà da noi l'ultima pasuk della Haftarah, כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן, וערוותה כגן אדוני, ששון ושמחה עם מצבה, תודה וכל זמרה. תרדו צ'אמו. דברו, לטרנו קונסלרה ציון, עברה פייטה דתותי לסוארובינה, רנדרה אל סוו דזרטו כמו אל עדן, לסוו הסטפה כמו אל ג'רדינו דלטרנו אין אסו, Vi si troveranno la gioia, la felicità e di ringraziamento e di voci di canto, vecheni razon, venomame.